Quest'anno vengono ricordati i 50 anni del 68, che è stato, come tutti sappiamo, un momento di passaggio. Benedetto XVI l'ha chiamato una cesura nella nostra storia recente, che pur partendo da esigenze giuste, da maggiore autenticità e libertà, ha finito con il mettere in crisi l'intera società. Così oggi siamo di fronte a un altro grosso momento di passaggio, quello che Papa Francesco chiama cambiamento d'epoca, caratterizzata da quello che abbiamo chiamato crollo delle evidenze. Quante volte ce l'abbiamo ripetuto in questi anni e con una consapevolezza sempre maggiore. Ciò che solo qualche decennio fa sembrava ovvio quanto ai fondamenti della vita personale e sociale, non è più evidente alla maggioranza dei nostri contemporanei. La conseguenza più immediata è una grande confusione che sentiamo tutti. Un esempio di questa consapevolezza della confusione è quanto ha detto uno dei più importanti sociologi tedeschi, Ulrich Beck, nel suo ultimo libro pubblicato postumo. Diceva letteralmente così: il mondo è fuori dei cardini, sono molti a crederlo, vaghiamo senza meta, confusi, discutendo pro o contro questo o quello. Su una frase la maggioranza delle persone si trova d'accordo: al di là di tutti gli antagonismi e in tutti i continenti, non capisco più il mondo. Perciò tanti si domandano da dove si può ricominciare, da dove ripartire. Proprio per questo mi ha colpito molto ascoltare un intervento di Don Giussani durante un incontro con il nucleo di adulti radunati attorno al Centro Culturale Peghi, che sarebbe poi diventato Comunione e Liberazione. È il primo novembre 1968, a Barigotti. Siamo al culmine della crisi che in quello stesso anno aveva investito GS. Giussani interviene proprio in mezzo allo smarrimento generale e si domanda da dove ripartire. Cosa può sostenere veramente la vita in un momento di massima confusione? Che cosa può tenere l'urto del tempo? La sua risposta è contenuta nelle parole che adesso ascolteremo. Per come ha colpito me quando l'ho ascoltato, avendolo percepito così pertinente alla situazione di oggi, ho deciso di farlo ascoltare anche a voi. Oltre alle parole, fate attenzione anche al tono e alla modalità con cui Don Giussani si rivolge ai pochi del Centro Culturale Peghi che lo stanno ascoltando. Mi è sembrato importante che anche i nostri amici esteri che seguono questo incontro in diretta, che lo vedranno in differita, potessero ascoltare, non solo leggere, la traduzione dell'intervento di Don Giussani, per favorire la loro immedesimazione con il testo su cui lavoreremo tutti nel mese di ottobre.
Stiamo un istante in silenzio, pensando a che cosa siamo venuti a fare. anche se non avessimo contenuto ancora la risposta. Dico, di fronte a Dio, perlomeno speriamo che il Signore ci dia alla fine di queste giornate di aver compreso con chiarezza quello che siamo venuti a fare. Nella misura in cui questa chiarezza mancasse all'origine, io non mi sono mai sentito così impacciato e non mi sono mai sentito così in timore a parlare da questo posto dopo 15 anni come questa volta, perché è come il livello estremo. Io sto già dando quello che per me dovrebbe essere il contenuto di questi giorni. Sto già dicendo almeno l'importanza che per me dovrebbe avere il contenuto di questi giorni. È come, dicevo, se toccassimo il fondo di quello che dico 15 anni fa, siamo venuti per incominciare a cercare proprio in questo posto. E il timore o l'impaccio è per la parte che ancora la mia voce deve avere, ma ecco, siamo tutti pieni di speranza. Siamo tutti pieni di speranza che queste giornate dicano qualche cosa. Non solo non siano giornate perse, ma che stabiliscano, pongano in modo stabile qualcosa. Facciano compiere un passo irreversibile. Tutti abbiamo questa speranza, ma la differenza profonda da tutte le altre volte in cui ci siamo riuniti sta qui, che questa speranza non è più in quello che vi sarebbe dato, ma in voi. Non è più speranza in quello che una voce o delle circostanze vi potranno dare in questi giorni. Questa è una speranza invece che ognuno deve porre, dico, non deve porre in se stesso nel senso autonomo della parola, ma è una speranza in qualcosa che è dentro di voi. Diciamo la frase netta, semplice, è una speranza questa volta in voi, è una speranza in me e in te e in me, è una speranza nella nostra persona o in qualcosa che è dentro la nostra persona. Non è una speranza in qualcosa di fuori, non è una speranza in una voce, in circostanze, in una situazione, in una occasione. Non è speranza in quello, è una speranza in qualcosa che sta dentro di noi. Dico, ho perciò speranza in te, non tu speranza in quello che io posso riuscire ad essere capace di dirti. In fondo questa differenza è la differenza che stabilisce un auditorio infantile o adolescente da un auditorio adulto, maturo. Perché nella persona matura, nell'uomo adulto, tutto quanto l'avvenimento drammatico della vita e del suo senso, del suo valore, si svolge dentro di lui. Non che tutti i fattori o che i fattori determinanti li debba pescare nella autonomia della sua singolarità, anzi, ma tutto ciò che determina il suo valore gioca dentro di lui. Dio o Satana, se volete, il richiamo del mistero di Cristo o il richiamo viscerale del mondo è dentro di te che giocano il loro dramma, che giocano il loro richiamo tentativo. Quante volte ci ha colpito quella frase del Vangelo? Credete voi che quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora fede sulla terra? Credo che in tutta la nostra storia non c'è stato un momento nel senso temporale in cui questa frase detta da Cristo malinconicamente, tristemente, sia possibile sentirla così pertinente come ora. Credete voi che quando il figlio dell'uomo tornerà su questa terra, troverà ancora fede su questa terra? È la fede che noi cerchiamo. È la fede in cui vogliamo penetrare. È la fede che vogliamo vivere. Attorno sembra che tutto collabori, che tutto sia connivente con una forza operosa che questa fede cerchi di eliminare o di scardinare o di svuotare o di ricondurre a categorie puramente razionali, a categorie naturalistiche, fuori e dentro il mondo cristiano, dentro, oltre che fuori, ora. È la fede autentica o l'autenticità della fede che noi cerchiamo. Non cerchiamo altro. Proprio per questo il discorso di questi giorni e il lavoro di questi giorni segna qualcosa in cui ognuno di noi rischia se stesso. Per questo abbiamo cercato di essere chiari nell'intendimento prima di venire qui. Noi siamo pronti a parlare con tutto il mondo. Noi siamo pronti ad andare dovunque nel mondo. Ma abbiamo bisogno di una casa, abbiamo bisogno di un luogo dove la parola sia parola, espressione, e dove il rapporto sia cuore, cordiale, dove la compagnia sia positiva, dove le parole abbiano un senso e gli intendimenti un senso, e il pane sia pane e l'acqua sia acqua. Per questo abbiamo, prima di venire qui, voluto essere chiari e traendo dalla storia, specialmente degli ultimi anni, in particolare dell'ultimo anno, quegli albori di una definitiva visione delle cose. Quegli accenni, quegli spunti a una radicale versione del nostro modo di concepire il mondo, traendo, dico, dall'esperienza di quest'ultimo anno, di questi ultimi anni, questi spunti, questi primi albori, queste prime indicazioni, su di esse, noi ci siamo detti, ci giochiamo la nostra persona, accettiamo di rischiare la nostra persona. Essi stabiliscono perciò il perimetro di una amicizia che è la condizione fondamentale perché l'uomo possa diventare se stesso, possa camminare senza un pericolo insormontabile, senza un pericolo impossibile. Nonostante perciò il numero, è un'area di profonda, anche se estremamente discreta, familiarità, quella in cui il tono di questi giorni deve trovare alimento, il suo alimento, una familiarità pacata e discreta, ma profonda, che ama, che desidera, che aspetta solo il suo chiarirsi ulteriormente o di chiarirsi sempre di più. In questo senso è chiaro che la speranza è riposta da ognuno di noi nell'altro. È in te ed è in me che la speranza è riposta, perché è in una sincerità tua, ma diciamo la parola vera, è in una povertà di spirito tua, non una intellettuale curiosità, ma una povertà di spirito ci deve accompagnare in questa compagnia, domani e dopodomani, lunedì. Una povertà di spirito, e la povertà dello spirito, la povertà autentica, non la povertà miserabile, non la povertà brutta, anche se il Vangelo indica nella povertà miserabile e brutta una occasione di cui Dio si serve per costringere l'uomo ad andare al fondo delle cose. Ma senza la povertà dello spirito, anche la povertà più nera non diventa evidentemente occasione per un approfondimento, perché è solo la conversione che fa capire e che dà valore. Ed è nella povertà di spirito la conversione. Povertà di spirito, il sintomo più radicale della povertà dello spirito è l'ascolto, è la posizione di riascolto e di riascolto di quello che già ci è stato dato e profusamente dato, di quello che già ci è stato dato, perché Dio, essendo il creatore, il costruttore, non può prepararci ora qualche cosa se non in rapporto a quello che già ci è stato dato, di riascolto e di ascolto, perché appunto, essendo egli creatore, ogni momento ha una novità impressionante, che preme sulla nostra esistenza, e la provoca al cammino, o la provoca alla scoperta e alla costruzione. È un avvenimento che ci deve accadere dentro questi giorni. È un avvenimento che ci deve accadere dentro. Perché quello che cerchiamo non è quello di fare un'associazione, non è il fare un'associazione. Se andassimo via di qui, diceva uno stasera, se andassimo via di qui, avendo compreso che non è affatto un'associazione che noi vogliamo fare, a prescindere da tutto l'organismo in cui un'amicizia cerca strada e affermazione, a prescindere da quello, ma non è quell'organismo, non è quella associazione che noi, cui noi miriamo, ma è una, per usare la parola già detta, è una fede, è una fede, è una chiarezza, è una data, determinata chiarezza di fede, perché allora la tua persona trasformata di dentro, dovunque andrà, qualunque cosa farà, qualunque rapporto stabilirà, creerà parte di quell'organismo di cui noi siamo così sensibili partners. L'organismo di Cristo nel mondo. Ma io capisco, per questo non so come esprimere quello che mi fermenta dentro adesso, perché vorrei con questa premessa sgomberare il campo da tutti quanti gli ostacoli. E capisco che non riesco, ma io capisco questo, che la parola fede, come l'ho detta io, o la parola Cristo, come ho detto poc'anzi, o la parola organismo di Cristo nel mondo, come ho detto poc'anzi ancora, queste parole qui, per esempio, come tutto quello che ho detto, che eco differente hanno in me e in voi, fra tutti noi, quale eco differente? Per quanti fra voi ancora, forse, queste parole risuonano esteriori a sé. È una comunque esteriori, come si possa, per quanto si possano sentire, o profondamente inscritte nella propria personalità, come le sento io, è una conversione di fronte a queste parole cui noi miriamo in queste giornate. È un avvenimento, non un metterci d'accordo per fare qualche cosa, non una struttura da pensare o da salvare, ma un avvenimento in noi stessi, perché l'uomo adulto poi la struttura la creerà come opera delle sue mani, se nella misura in cui dentro avrà la faccia che queste parole devono determinare, se avrà il cuore, l'intelligenza e il cuore che queste parole, di cui queste parole dovranno essere contenuto. Giovanni XXIII parlava di segno dei tempi, amava parlare di segno dei tempi. Utilizziamo anche noi questa espressione e cerchiamo un segno dei tempi per quanto concerne la pedagogia alla fede, per quanto concerne il nostro rapporto di fede, il nostro rapporto con la fede. E mi pare che questo segno dei tempi possa essere definito così. 15 anni fa, quando abbiamo incominciato con Gioventù Studentesca, ognuno di voi se lo ricorda, lo spunto, il motivo, non dico 15 anni fa a voi, ognuno di voi no, ma dico, è un atteggiamento che è perdurato fino ad ora, lo spunto per il richiamo, il motivo, il movente su cui si faceva, si cercava l'appoggio per la ragione, ecco, la ragione su cui si cercava appoggio per muovere all'adesione, il movente, il motivo su cui ci si cercava di fondare, se ricordate, era normalmente questo. Siamo nati in una tradizione. Non è giusto che noi abbiamo a continuare o a tralasciare questa tradizione se non impegnandoci con essa. Una storia che ci formulava un dovere di lealtà verso questa storia. A mia esperienza questo fu il tipo di richiamo, dico, catalizzatore delle buone volontà, catalizzatore di un minimo di semplicità di cuore che ancora rimanesse. Comunque a mia esperienza fu questo tipo di richiamo, fu questa ragione che mosse tutta la gente che venne con noi. Dico, il motivo o il movente esplicitato, teorizzato, definito, se c'è un aspetto impressionante come segno dei tempi, del segno dei tempi, è questo, che un simile tipo di richiamo oggi non terrebbe più. In nome della tradizione, il giovane e ognuno di noi, nella misura in cui gli riman dentro un po' di giovinezza, la tradizione come motivo e richiamo non è più sufficiente. Potrebbe essere una parola che in certo temperamento equilibrato e pieno di sensibilità, che in certo temperamento potrebbe anche suscitare emozione e commozione, ma non quella impressione che muova. Se dovessi attualmente chiedere a dei ragazzi, dico, di entrare in GS, io non credo che userei ancora questa ragione. È vero, si può anche sottolineare il perché. È un tempo in cui il nostro, quante volte abbiamo avuto occasione di accennare a questo, è un tempo il nostro in cui la storia passa un momento eminentemente critico e perciò di impegno a revisione e a rivoluzione delle cose. In questo senso la storia vive un momento che perde il senso della storia. Affannato e appassionato nell'opera presente, smarrisce il senso della storia. E da questo punto di vista, un tempo come il nostro, se è ricco di una energia inusitata, se è ricco di una forza operativa impensata fino a poco prima, è estremamente povero di spirito ma non nel senso evangelico della parola. È un'epoca estremamente povera, perché la ricchezza dello spirito è eminentemente un fenomeno, un avvenimento di sintesi, e il senso della storia è l'indice supremo della ricchezza dello spirito. Ma c'è un secondo aspetto di questo segno dei tempi che ancora conferma l'interrogativo che la prima sottolineatura ha incominciato a porre. C'è un altro modo con cui non si può più incominciare per richiamare, un altro modo con cui l'ammirazione dell'intelligente può ancora essere destata, ma non quel movimento alla persona che la faccia passare a qualcosa di nuovo, la faccia impegnare con qualcosa da fare, con qualcosa di definitivo, di definiente, di definitivo. Non è, quante volte pure abbiamo fatto questo richiamo, non è il fatto che la filosofia cristiana della vita, lo sguardo cristiano sul mondo, la teoria cristiana dell'esistenza sia più completa, sia completa rispetto alle altre, perfetta, equilibrata, comprensiva, umanissima. Non è neanche la meraviglia di una teoria perfetta che può muovere il giovane di oggi e ognuno di noi nella misura in cui ha qualcosa di giovanile in sé. Tradizione e teoria, tradizione e discorso non possono più muovere l'uomo di oggi. Ho detto il giovane, ma quel minimo di giovanilità cui ho accennato prima rimane, è quello che rimane nell'uomo per tutta la sua vita. Per cui anche per noi è così, anche per l'uomo adulto e maturo è così, anzi, per l'uomo adulto e maturo questo problema non si pone, proprio perché per diventare adulti nella fede bisogna averlo superato. Bisogna aver superato il richiamo affascinante del motivo storico e il richiamo mirabile di una estetica data da perfezione teorica. Non può più essere né la storia né la dottrina, né la tradizione né il discorso. Tradizione e filosofia cristiana, tradizione e discorso cristiano hanno creato e creano ancora la cristianità, non il cristianesimo. Per cristianità intendiamo dunque quel flusso, quella corrente identificabile, quell'alveo identificabile nel campo della storia e qualificato da determinate formule di pensieri, di pensiero, da determinati modi di concepire, da determinate regole morali, da determinati valori che si sottolineano, da determinati atteggiamenti pratici, da determinate forme. Tradizione e discorso, tradizione e cultura cristiana, tradizione e teologia, se volete, tradizione e dottrina cristiana, creano delle forme. Il cristianesimo è ben altro, anche se, è chiaro, il cristianesimo comprende tutto questo che abbiamo detto. Non solo recupera, ma esalta il valore della storia, fa sì che la tradizione sia realtà vivente, recupera il filosofare nel senso profondo della parola, recupera l'ordinamento intelligente, non solo, ma lo esalta fino a farlo diventare una realtà vivente dentro di noi. Ecco, il cristianesimo è quel ciò che fa diventare realtà viva la tradizione, che fa diventare realtà viva l'articolazione del pensiero, che fa diventare vivente ciò che è passato, che fa diventare vivente il pensiero, l'idea e il valore, ma vivente è un presente. Metodologicamente non possiamo fare altro, se non vogliamo confonderci, che ritornare all'origine. Come è sorto? Come è incominciato? Fu un avvenimento. Il cristianesimo è un avvenimento. La cristianità è un solco socio-storico, ma il cristianesimo è un avvenimento. La cristianità sono forme articolate, ma il cristianesimo è un avvenimento. Diciamoci allora, come hanno fatto a incominciare a credere? In che cosa è consistito quell'avvenimento che ha destato tale interesse, determinata tale impressione, che la gente per la prima volta ha rischiato con ciò che gli stava davanti, che la gente per la prima volta ha avuto la fede accesa dentro, che il cristiano è incominciato ad essere nel mondo. Qual è stato quell'avvenimento? Di che tipo fu quell'avvenimento? Non credettero, perché Cristo parlava dicendo quelle cose. Non credettero, perché Cristo fece quei miracoli. Non credettero, perché Cristo citava i profeti. Non credettero, perché Cristo risuscitò i morti. Quanta gente, la stragrande maggioranza, lo sentì parlare così? Dico, gli sentì dire quelle parole, lo vide fare quei miracoli e l'avvenimento non accadde per loro. L'avvenimento è qualcosa, fu. L'avvenimento fu qualcosa di cui il miracolo o il discorso erano articoli, erano segmenti, erano fattori, ma qualcosa d'altro, di più, di così diverso, che al discorso e al miracolo diede il suo significato. Credettero per quello che Cristo apparve. Credettero per quella presenza, non per questo quello che fece e che disse. Credettero per una presenza. Una presenza non glabra o ottusa, una presenza non senza faccia, una presenza con una faccia ben precisa, una presenza carica di parola, cioè carica di proposta. Credettero per una presenza carica di proposta. Una presenza carica di proposta è dunque una presenza carica di significato. Qual è il termine con cui si può definire in un modo perfetto l'avvenimento di una presenza carica di proposta, carica di significato per la vita, perché la proposta è un significato per l'esistenza? C'è un particolare, una connotazione, un particolare che occorre ancora sottolineare. C'è una connotazione che non si può lasciarsi scappare. Non tutte le presenze, non qualsiasi presenza carica di significato, non qualsiasi presenza con proposta è carica di significato così da rientrare in ciò che definisce la parola che stiamo per dire. Ma la presenza con proposta è carica di significato, così da essere definita dalla parola che useremo, solo in quanto ha qualcosa di imprevedibile, di imprevisto ed imprevedibile, cioè ha una novità radicale con sé. Una novità radicale che io ridico, ridescrivo coi termini imprevisto e imprevedibile. È una cosa che non c'era e che c'è, è lì. Era una cosa che non ci poteva essere ed è lì. Una cosa che non ci poteva essere ed è qui. Una cosa che non ci poteva essere, cioè che non era corollario, che non era coerenza con tutta la saggezza, con tutta l'esperienza, con tutti i discorsi, con tutta la tradizione. È l'esprimersi di una potenza più, è l'esprimersi di una potenza più grande. È la presenza di una potenza più grande. Comunque venga di definirla, anche se più o meno frettolosamente poi la nostra coscienza critica cercasse di ricondurre questa impressione innegabile, questa impressione irresistibile nel primo momento, anche se la nostra coscienza critica cercasse più o meno frettolosamente di ridurla alle categorie di prima, della tradizione o del suo discorso di prima, del suo filosofare antecedente, della sua saggezza antecedente, della sua esperienza antecedente. Una presenza, dunque riassumendo, piena di proposta, colma perciò di significato, ma questo perciò eccede un po'. Una proposta è piena di significato, una presenza con proposta è piena di significato nella misura in cui ha dentro qualcosa di irriducibile al passato, cioè al presente nostro che nasce dal passato. Una novità radicale, sta in essa. Bene, questa la parola che indica questo fenomeno è la parola annuncio. Il cristianesimo è nato come annuncio. Era quella persona che parlava così, che faceva così, ma era lei, quella persona che diceva e faceva. Ma era quella, era l'insieme, era tutto, era quella presenza carica di proposta, colma di significato, con una novità. Così irriducibile. L'esperienza di una irriducibile novità. Provate a pensare con delicatezza di spirito, con discrezione, non nel senso della timidità, anzi, ma del pudore, della finezza profonda che assicura l'acume della povertà dello spirito. Provate a pensare a quella ragazza che se ne stava in casa e ebbe l'annuncio, la Madonna. Qualcosa che ultimamente irriconducibile agli avvenimenti antecedenti, di cui il nostro presente era fatto. Ma perché credettero quelle centinaia di persone appena lo Spirito discese sugli Apostoli? Perché credettero? Quando Pietro si mise a gridare nella piazza. Perché? Sarebbe stato solo un fatto curioso che uno parlasse e lo intendessero in tante lingue. Sarebbe stato soltanto un fatto intellettuale che si mettesse nel suo discorso, come ha fatto, a rivedere tutta quanta la storia ebraica in funzione di quell'uomo che avevano ammazzato pochi giorni prima. Era quella cosa lì, era quello che accadeva, era quell'avvenimento, era la totalità di quell'avvenimento che urtava nel senso dell'impressione, che portava qualcosa che non potevano evidentemente decifrare e definire, ma era diverso, una novità, una proposta, caspita che proposta, una proposta che cambiava, non potevano decifrare il valore e i termini di questo cambiamento neanche un po', per questo la parola annuncio ha una sola altra parola che immediatamente richiama. Ed è la parola conversione. Ma per non sottolineare tutte queste componenti, o tutte queste implicazioni, meglio, quello che riprendiamo lo sforzo della fantasia, immedesimiamoci con quel momento, era un avvenimento nella sua interezza che colpì quella gente e ciò per cui rimasero colpiti e mutarono. Era che quell'avvenimento fu pieno di significato nuovo, imprevisto e imprevedibile. Ma perché la gente di Smirne o di Atene, di Mileto o di Filippi aderì, quelli che aderirono a San Paolo, per le parole che diceva, per i gesti che faceva, anche era per tutto un insieme che la parola annuncio descrive nel suo perimetro totale. Era un annuncio, la presenza di qualcosa che proponeva un cambiamento, una novità. C'è un termine nella nostra storia, nella storia dei nostri sforzi, che è vicino a quello che questa sera abbiamo cercato di enucleare, ed è la parola incontro. Infatti, la parola incontro ha un significato esistenzialmente mordente, esistenzialmente valido, esclusivamente se l'incontro coincide con un annuncio. Una presenza carica di significato. C'è un particolare sintomo che vi voglio sottolineare perché la cosa diventi ancora più chiara. È annuncio una presenza con proposta, diventa veramente carica di significato. È veramente annuncio nella misura in cui quella presenza coinvolge nel significato che esprime la persona che lo porta. Questo significato. L'annuncio è la presenza di una persona coinvolta con pienezza in un significato del mondo, in un significato della vita, perché quello che cambia la vita, quello che cambia noi, un'impressione è esistenziale, cioè cambia l'esistenza, nella misura in cui porta una concezione del mondo, una visione del mondo. Perciò l'annuncio è la presenza, è una presenza carica di significato, ma una presenza che coinvolge in quel significato la persona che quel significato porta. Una persona coinvolta con pienezza in un significato del mondo e della vita. Questo fu Cristo, per chi lo sentì. Questo fu Pietro, per chi lo sentì. Questo fu Paolo, per chi lo sentì. Con povertà di spirito. Perché proprio nella mancanza di povertà dello spirito, proprio la proporzione esatta in cui la povertà di spirito manca, che significa che uno sa già le cose, crede di saperle già, e riduce tutto quello che sa già, tende a ricondurre tutto quello che sa già. È soltanto il povero di spirito che può essere arricchito. La ricchezza è solo per lui. Per l'altro non c'è che consunzione, cioè un vivere di rendita, che è la consunzione. Tutti noi, se siamo qui, è perché in qualche modo questo annuncio, in qualche modo, dico, ci ha toccati. È perché in qualche modo quella presenza che coinvolgeva la persona in un significato del mondo e della vita ci è stata data. In qualunque modo, ma per ciò stesso che siamo qui, è impossibile che questo annuncio non ci abbia toccati, non sia toccato anche a noi. È un avvenimento, ho detto, abbiamo usato sempre la parola incontro, ma la parola incontro non dice tutta la profondità della questione. La parola annuncio sì, perché la parola annuncio spalanca alle spalle di tutto ciò che si può dire il senso misterioso di quella potenza o di quella volontà potente o di quella intelligenza e volontà potente per cui la cosa è accaduta, per cui questa presenza c'è, come mai c'è? Spalanca alle spalle di tutto ciò che si può dire con chiarezza il senso del mistero del Padre, il senso del mistero di Dio, il senso della volontà del Padre, il senso del disegno di Dio, il senso del Dio padrone dell'uomo e della storia, che a me fa accadere e all'altro no, all'altro sì e a me no. Che alla Madonna sceglie di annunciarsi, ragazza assolutamente ignorata, senza valore, mondanamente parlando, che adesso sceglie di annunciarsi, che a dei pori pescatori sceglie di annunciarsi, che a uno, due, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, saggi del popolo, sceglie di annunciarsi, e non ai 300 altri del Sinedrio. Questa libertà impressionante e assoluta, questa libertà impressionante ed assoluta ha toccato me e ognuno di voi per ciò stesso che è qui. Ma questo è il problema che lascio aperto mentre ce ne andiamo via di qui. Dovremmo guardarlo in faccia. Il renderci conto di questo avvenimento che ci è accaduto, il renderci conto di quello che il cristianesimo significa. Il cristianesimo significa questo annuncio. Cristianesimo non significa dar via i soldi ai poveri. Cristianesimo non significa prendere 34 bambini degli altri in casa. Cristianesimo non significa mettere la tiara. Cristianesimo non significa pregare Dio. Cristianesimo non significa compiere dei gesti religiosi. Perché tutte queste cose, come tipo di cose, sono possibili in tutte le esperienze degli uomini. Il cristianesimo è qualcosa che ci è dato e che ci appare come dato, ci appare come annuncio, realtà imprevista e imprevedibile. Non c'era ed è qui. Non poteva esserci e c'è ed è presente. Non poteva esserci ed è presente. Una novità assoluta. Pensate a quello che hanno sentito i pastori all'annuncio dell'angelo, o i magi, all'annuncio di cui la stella fu segno. Una novità radicale, una novità d'ordine assoluto. Non poteva esserci ed è qui. Non poteva esserci perché non l'abbiamo mai pensato. Non potevamo pensarlo ed è qui. Il cristianesimo è questo avvenimento, è l'avvenimento di questo annuncio. Annuncio non in quanto io lo sento, innanzitutto, ma in quanto mi si presenta. È una proposta, è un genere di proposta, è un tipo di proposta, è un genere di significato, un tipo di significato che viene veicolato a me, che viene proposto, che viene davanti a me, nei termini di persone coinvolte con esse, in qualche modo coinvolte con esse. Dio scelse per un certo annuncio un adultero. Dio scelse per questo annuncio della gente pitocca, gli apostoli. Dio sceglie per questo annuncio dei peccatori, perché tutto quanto è nella potenza che fa venire a galla la cosa. Tutto quanto è nell'avvenimento, non in quello che siamo, possiamo essere, dico, come valore morale. È in qualcosa che è fuori di noi e che si propone al fondo di noi, ma fuori di noi. È un avvenimento fuori di noi, esattamente come il mare in burrasca, un avvenimento fuori di noi. Avvenimento che è un annuncio, che perciò un avvenimento che dal di fuori di noi, imprevedibile, che non si poteva prevedere, dal di fuori di noi, viene a galla e ci passa, ci trapassa fino al fondo con la sua proposta. E questa proposta che ci trapassa fino al fondo coinvolge anche quella povera persona che lo porta. Suo malgrado, ricordate il quindicesimo, non ricordo più esattamente il capitolo di Geremia, quando ha voluto, a un certo punto stufo, ha cercato di ribellarsi a Dio. L'abbiamo detto più di una volta. Io mi son detto, non parlerò più in suo nome, basta, me ne andrò via dalla sua faccia, non parlerò più in suo nome. Ma era dentro di me come un fuoco divorante dentro le mie ossa, e io mi sfinivo nel tentativo di contenerlo e non ci riuscivo, ed ero costretto ad uscire e gridare ancora maledizione e rovina a chi non ascolta Yahweh. È da cancellare il passato per capire cos'è il cristianesimo. È da cancellare tutta la connotazione del passato per capire che cos'è. Ora. Certo, non il passato ieri o l'altro ieri. Perché il cristianesimo è una presenza dentro la tua esistenza. Una presenza che coinvolge la vita di altre persone. Altre persone, per portarti una proposta, hanno coinvolto la loro vita. Ed è una proposta che pretende che tu coinvolga la tua. Ma è una proposta che per pretendere che tu coinvolga la tua è piena di significato. È piena di una novità impensata. Assicura un cambiamento inimmaginabile. Inimmaginabile. Ma la cosa principale da incominciare a sgrossare dentro di noi, da incominciare a disfare da tutta la carta che ha addosso, per vedere il dono che ci sta dentro, per scoprire il volto chiaro che contiene, la cosa da incominciare a guardare in faccia è questa realtà assolutamente vivente, presente, che è il cristianesimo. Il cristianesimo è un annuncio. Fenomeno per cui delle persone, una persona, pensate a Cristo, una persona attraverso un modo d'essere, un coinvolgimento della sua vita, porta una proposta che tende a cambiare la tua vita, una pretesa che non può esserci se non per un significato assolutamente nuovo. Che razza di montagne di detriti bisogna portar via dalla superficie, e molto più sotto che superficie, della nostra coscienza, della nostra anima, della nostra intelligenza, della nostra sensibilità, per incominciare a camminare verso quello di cui questa parola, la realtà esistenziale di cui questa parola, annuncio, incomincia ad essere eco, vuole essere l'eco. Quanta massa di detriti, quanta crosta bisogna spaccare. Per questo, qualunque posizione di curiosità, per quanto una posizione ha di curiosità intellettuale, per quel tanto, ecco, non può riuscire a capire. È solo una povertà di spirito, quella povertà di spirito che ci fa gridare, Padre, mostra il tuo volto a me. Quella povertà di spirito che ci fa gridare, l'anima mia ha sete del Dio vivente. è la nudità di questa parola, è la sincerità di questa parola, è la perfezione di purità di questa parola, che può star lì netta sotto qualunque male, qualunque peccato, qualunque ignominia, e che può non esserci, non può non esistere nell'anima perfetta del fariseo, dico, nell'anima moralmente ineccepibile del fariseo. Quando stasera, prima di venire qui, mi dicevo, io adesso devo andare là a dire questa roba qui, quello che mi ha confortato nella decisione ad accettare l'ingrato compito è stato esclusivamente questo pensiero, dico umanamente parlando, che queste parole, che questa parola, o che parole come queste devono essere buttate là, anche se sembrano rimbalzare come sopra una pietra o sembrano scivolare come sopra del marmo, devono essere buttate là, perché è soltanto la tenacia di un cammino che le apre, che le spalanca, che ci fa invadere della loro forza, del loro valore, che ci fa prendere totalmente da esse. Ma questa tenacia non può avvenire in noi, non può esistere in noi, se non nella condizione della convivenza. È una convivenza che dà questa tenacia, solo una convivenza. Perché bisogna bene che termini un periodo e ne incominci un altro, il definitivo, il maturo. Questa parola sta all'origine del nostro cristianesimo maturo, o del cristianesimo. Dunque, quello che può tenere l'urto del tempo, anzi l'urto di tutta la storia, perché quell'annuncio che incominciò a colpire due persone, primo capitolo di San Giovanni, due, Giovanni e Andrea, 2000 anni fa, quell'annuncio, quella persona, è tale quale il fenomeno che ci ha tirati qui. Ed è il fenomeno che ci può far rimanere nella Chiesa di Dio. Ma adesso non può più essere passivamente accettato. I tempi non ce lo permettono. I due tempi. Il tempo della storia, segno dei tempi, e il tempo della nostra vita, perché non si può rimanere da grandi cristiani con una certa autenticità se non attraverso l'esperienza di questo avvenimento, se non attraverso la coscienza dell'annuncio. Soprattutto, è chiaro, non si potrebbe essere annuncio per gli altri. Cioè, non si potrebbe sostenere il mistero di Cristo nel mondo, collaborare con esso, diffondere, si dice, il cristianesimo nel mondo. Essere fedeli alla Chiesa, essere di Dio nella lotta del mondo, non si può esserlo. Non si può essere missionari, insomma, se non per un annuncio continuamente vissuto e perciò anche partecipato. Potrà a molti sembrare che no. Invece vi dico di sì, che è un radicale cambiamento, non dico del nostro, in fondo, ultimamente, necessariamente del nostro atteggiamento, ma della nostra coscienza, della nostra consapevolezza, del nostro modo di definire le cose, sì. E perciò del progresso del nostro atteggiamento. Perché il progresso del nostro atteggiamento, una costruzione nuova sul nostro presente non può avvenire se non per una coscienza esplicitata, se non per una consapevolezza definita. Io vi dico che è un radicale cambiamento della nostra coscienza, del nostro modo di pensare, del nostro modo di sistemare le cose, del nostro modo di pensare, della nostra coscienza. È un radicale cambiamento che deve avvenire, che la parola annuncio fa avvenire.
Bella scossa. Da rimanere in silenzio. Chiedendo che l'eco diverso delle parole in lui e in noi, che rimangono tante volte esteriori, possano diventare nostre. Avremo tempo di dare lo spazio a questo silenzio e al lavoro su quanto abbiamo sentito. A 50 anni di distanza colpisce ancora di più il fatto che, mentre tutto era così scombussolato, Giussani avesse questa chiarezza di giudizio sulla situazione della Chiesa e del mondo, e su quale dovesse essere la risposta. Che cosa può reggere davanti a una situazione come quella attuale? L'unica cosa che può reggere è l'annuncio, abbiamo sentito, che cominciò a riecheggiare quando Gesù si rivolse a quei due, Giovanni e Andrea, provocando quel fenomeno che li ha attirati. Solo quel fenomeno consentirà a lungo andare di rimanere oggi nella Chiesa di Dio. Se non è per il rinnovarsi di questa attrattiva, non sarà possibile reggere. Per questo Don Giussani ci ha ricordato il metodo di sempre, dal primo momento fino ad ora, mettendoci davanti alla domanda: come fu l'inizio? Come hanno incominciato a credere? Che lo stesso, come noi possiamo continuare a credere? Credetelo per quella presenza. Una presenza con faccia ben precisa, carica di parola, cioè carica di proposta. Quella di Gesù era una presenza che portava un annuncio, ma è annuncio una presenza con proposta, carità e di significato, nella misura che coinvolge nel significato la persona che lo porta, cioè un testimone in cui la parola è diventata carne, parte di sé. Per questo Don Giussani concludeva: bisogna bene che termini un periodo e ne cominci un altro, il definitivo, il maturo. Ma adesso questo non può più essere passivamente accettato, perché non si può rimanere da grandi cristiani con una certa autenticità, se non attraverso l'esperienza di questo avvenimento. Ma come questo avvenimento diventa esperienza? Come entra fin dentro di noi, dentro delle viscere del nostro io? Ce l'ha ricordato lui, solo attraverso un cammino paziente, attraverso il quale il significato può determinare tutto di noi. È alla tenacia di un cammino che ci invita Don Giussani, senza la quale è illusione pensare che diventi nostro. Chiediamo al Signore che ci faccia sperimentare di nuovo nelle nostre viscere quell'avvenimento, quella novità che ci ha afferrato, affinché l'origine non si riduca mai a un fenomeno del passato. E domandandogli la grazia di renderci conto in questo momento di confusione anche dentro la Chiesa della responsabilità che abbiamo, non certo per i nostri meriti, ma per quanto abbiamo ricevuto. Un metodo attraverso il quale l'annuncio cristiano, nella sua essenzialità, può entrare nella vita di ciascuno, fino a coinvolgere tutta la nostra persona. Un testimone, come le sono Don Giussani e Papa Francesco.